Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla dalla solita finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi sono in trasferta, mi trovo a Piacenza nello studio di un amico, di un signore molto interessante, una persona che voglio farvi conoscere e che si chiama Roberto Tonelli. Eccolo qua.
Salve a tutti, buongiorno, buonasera, perché non so quando questa trasmissione verrà ascoltata. E non...
Andrà in onda la prima volta. Sarà trasmessa probabilmente lunedì alle 21.30, però spesso ci sono delle repliche e poi siccome andiamo in tutto il mondo non è un problema l'orario, si può dire come si vuole.
Benissimo, quindi buongiorno e buonasera a un pubblico che è assolutamente ignoto, un'umanità ignota a cui sto parlando, che la cosa emoziona anche in qualche maniera.
Noi speriamo sempre che ci sia un ritorno o qualcuno che ci scrive. A questo proposito voglio ricordarvi l'indirizzo della casella di posta, che è artemisia@radioimago.net. Ma torniamo a Roberto. Presentati, dici chi sei.
Mi chiamo Roberto Tonelli, sono nato a Bologna nel 1942. Mi chiedeva prima di iniziare la trasmissione, Emanuela, di dire come sono arrivato a fare il mestiere che faccio, che non si è ancora detto. Faccio l'incisore, e quasi esclusivamente, anzi direi esclusivamente, ormai faccio acquaforte. Questo da 14 anni, quando ho abbandonato tutta una serie di interessi che prima mi invadevano, e adesso invece faccio solamente questo, per un percorso, io credo, anche abbastanza strano, però anche abbastanza bello.
La settimana scorsa abbiamo avuto come ospite qui a Radio Imago una tua amica, una persona che fa un lavoro simile al tuo, anche se poi ci ha spiegato che lei non si considera un incisore nel senso stretto, proprio perché interviene col colore, fa il collage, quindi lei dice: io non sono una pura. Tu sei un puro?
Io sono uno rigidissimo, qualcuno direbbe che incido con ostinato rigore con l'H davanti. Non è un'espressione che mi piace, perché io non mi ci trovo imprigionato dentro, anzi direi che ci sto proprio bene. Infatti ho abbandonato altre cose che facevo e, a discapito, ecco, di questa unica passione, ho smesso di andare in montagna, di arrampicare, di fare canoa, di fare sci alpinismo. Faccio ancora un po' di fondo, viaggio pochissimo, quel tanto che mi serve per ogni tanto per aprire la mente, ma lavoro come un operaio 8 ore al giorno sulle lastre.
Questo ci conferma comunque che il tipo di lavoro che facciamo è un viaggio, quindi questa trasmissione si chiama Viaggio al centro del colore e tu dimostri in questo modo che viaggi comunque, hai rinunciato a muoverti magari fisicamente, ma ti muovi molto di più in realtà.
Sì, questo è molto vero, anche perché io, non so, dell'incisione ho un'idea molto particolare, cioè mi ha catturato e forse mi assediava da una vita. Io devo dire che sono arrivato all'incisione a 50 anni per puro caso, cioè...
Scusami, se ci fermiamo qua un momento, ascoltiamo un po' di musica e poi ci racconti meglio com'è stato il tuo primo incontro.
Ok. My intuition tells me this relationship's not working, but wait. Pretend we're better off not knowing, only to realize we can't go on. Try to tell you, but you didn't wanna listen to me say things we don't wanna admit to, but it's no. Talking, it's over now. I'm out the door.
Every time we search, it makes me feel so guilty. And I can't do this anymore. Oh, oh. I can't explain. I've said it all before. And I won't be persuaded. I'm halfway out the door. And if I don't look back, then I won't see how much I hurt you. I really hurt you. And if I don't.
Per capire come sono arrivato all'incisione forse bisogna fare un passo indietro. Diciamo che io in gioventù dipingevo olio, una cosa che distante anni luce da me ormai, anni luce. Avevo uno zio, fratello di mio padre, due fratelli di mio padre che facevano i fabbri ferrai, battevano il ferro battuto artistico e uno dei due dipingeva e ha iniziato a passarmi i colori, andavo con lui a fare paesaggi attorno a Bologna, al Reno di quegli anni che era una cosa bellissima, non più quella che c'è adesso. Insomma, però questa cosa non mi soddisfaceva.
Ma quanti anni avevi?
16 anni, 15, 17. Insomma, poi a 18 ho avuto la grande crisi. Mi sono iscritto a 17 anni, è finita le superiori, molto precoce. Mi sono iscritto a una scuola di servizio sociale, perché erano gli anni a Bologna che c'era una grossa spinta nel sociale, mi sembrava che fosse importante impegnarsi così. E niente, questo tipo di scelta mi ha fatto vivere la pittura come una cosa di grande futilità. Insomma, mi sono accorto che non serviva a niente, non mi dava niente, mi sono messo a lavorare.
Ma a questa conclusione ci sei arrivato da solo o qualcuno ti ha influenzato?
No, da solo, ma ho avuto una fortuna. Già nelle superiori e poi nella scuola di servizio sociale avevo come insegnante di filosofia prima e di psicologia sociale poi Gigi Pedrazzi, che era uno della diciamo così dei cattolici del dissenso di Bologna di quegli anni, molto proiettato sul sociale, uno dei fondatori della casa editrice Mulino con Raimondi eccetera. E niente, ho smesso di dipingere, anzi ho bruciato tutti i quadri che avevo fatto. Sì, ho dato fuoco anche alla canna fumaria di casa, dammi il camino in casa, e non avevo valutato quanto bruciasse questa roba.
Quanta
olio
roba avevi prodotto per fare un
circa 300. Queste tavolette di cartone telato le ho tutte bruciate e poi ho smesso di disegnare, di dipingere, ho lavorato nel sociale per 30 anni, più di 30 anni, cioè tra scuola e lavoro 34 anni, 35 anni. E poi per puro caso un giorno ho accompagnato il collega, il marito di una collega mia d'ufficio a scrivere su un corso di grafica all'Istituto Gazzola, che è una IPAB che fa educazione artistica qua a Piacenza, ma giusto per accompagnarlo, per fare due chiacchiere. è finito che lui non si è iscritto e io mi sono seduto sul tavolo dove lavoravano gli altri, erano già iniziati i corsi da 2 mesi perché eravamo alla fine di novembre, e io da novembre a maggio ho fatto 25 lastre.
Quindi ti ha preso una malattia, ti ha ripreso il morbo che ti aveva abbandonato tanto.
Sì, cioè, nel paese di mia moglie c'è un proverbio che è bellissimo, che poi ho ritrovato anche nella cultura cinese: vengono tutti i tempi per chi li sa aspettare. E io ho aspettato questi 35 anni così, senza rendermene conto, però ho fatto un percorso che mi è servito a capire un mucchio di cose.
Adesso poi ci spiegherai meglio, dopo questa piccola pausa, che cosa ti sei portato dentro delle tue esperienze.
She said, sometimes love slips away and you just can't get it back. Let's face it, for one split second she almost turned around, but that would be like pouring raindrops back into a cloud. So she took another step, said, I see the way out and I'm gonna take it. To the sink and pours it down the drain. He said, it's time to be a man and stop living for yesterday. Gotta face it.
Radio Imago.
Volevo chiederti, Roberto, di parlarci dei soggetti che fai e se hanno un collegamento con le tue esperienze precedenti.
Beh, in qualche maniera sì, nel senso che io rappresento prevalentemente, dico subito la parola giusta, dei luoghi, cioè non rappresento dei paesaggi. Ed era quello che mi capitava in gioventù, di andare a dipingere dei paesaggi, il fiume, gli alberi, delle cose, così che si andava in bicicletta, ci fermavamo e si raccontava quello che si vedeva, però non mi accontentava. Invece mi sono accorto, da quando ho iniziato a incidere, che si può raccontare non il paesaggio, che è un'emozione magari anche forte, esteticamente, piena di meraviglia, quando si vede qualcosa di bello, ma invece cerco di raccontare i luoghi, che sono situazioni più intime, meno violente come emozioni, ma più sedimentate. In qualche maniera sono luoghi a cui noi apparteniamo e che ci appartengono, ecco. Luoghi che sono ricchi di emozione, che hanno senso perché li viviamo noi, non in assoluto. In assoluto per gli altri magari,
ma hanno senso perché sono collegati a un'esperienza.
Sì, che poi lì è lo strano, ci sono dei posti in cui arrivi e ti sembra che ti abbiano aspettato da una vita, no? Anche certi paesi in cui uno va e dice, ecco, io qui ci starei, qui mi sentirei di poterci vivere, poi non puoi perché hai un mucchio di altre cose, le famiglie, i legami, gli amici, il lavoro da un'altra parte, così. Però ci sono degli spazi. E io in uno dei primi cataloghi che avevo fatto avevo messo in esergo una frase che non mi ricordo dove l'avevo letta, che diceva: si vivono con passione solo i luoghi già vissuti in sogno. E a me succede, cioè mi sembra
che... è come ritrovare qualcosa che già c'era praticamente.
Sì, che c'era dentro, ecco, comunque qualcosa di cui c'era il bisogno. Poi i luoghi non necessariamente devono essere luoghi veri, possono anche essere luoghi solamente immaginati. Io ho anche alcune lastre che ho fatto, addirittura una si intitola Ricordo di un luogo immaginato, dunque era un luogo che, ecco, che mi era venuto in mente leggendo una poesia di Vico Paveri che avevo pubblicato, perché faccio una piccola attività anche editoriale, e che diceva quando... la sera veste i pioppi e il sole all'orizzonte annega, e mi era venuto in mente un luogo. Poi dopo un mese,
e quindi sono state parole che hanno evocato delle immagini che chissà dove stavano,
ecco, stavano dentro, in qualche cassetto dentro. Un'altra era un'altra poesia, mi succede molto con la poesia, diceva una poesia di Gianni Zambianchi, mute case, nebbie, padami avvolgono, la lastra era già dentro, era già fatta,
si è formata,
cioè, ho visto il paesaggio e poi mentre andavo a casa con questa bicicletta che pedalava, diceva mute case, nebbie, padami avvolgono, e mi cresceva il paesaggio dentro, è venuto fuori una bella lastra, ed è un luogo, non è un paesaggio.
Love is taking over. Every day, I'm
sempre Emanuele e Roberto Tonelli. Stiamo parlando di incisione e di ispirazione, quindi che cosa porta a scegliere certi soggetti. Volevo sapere da Roberto se la sua attività nell'ambito sociale ha in qualche modo influenzato le incisioni che sono venute dopo.
Forse sì, me ne accorgo adesso a distanza di un po' di anni. Cioè, io credo che raccontando i luoghi, come dicevo, di averci messo molta attenzione affettiva, cosa che ho praticato per tanti anni nel lavoro, perché non l'ho mai fatto come un lavoro, ma più come un modo di vivere. Non era un lavoro e basta, l'ho fatto anche in maniera sempre molto creativa, molto partecipata. E imparando a guardare la gente si impara anche a guardare le cose. Poi però da qualche tempo ho ricominciato anche a raccontare il sociale nelle mie incisioni. Non volevo infilarcelo, a dire la verità, perché mi sembrava andare a cercare emozioni passate, oppure di raccontare delle cose come per non sentirsi in colpa rispetto a un abbandono di una cosa che si era fatta.
Perché sotto sotto forse avevi ancora l'antica idea che è un po' frivolo, o no? Che l'arte è un po' frivola.
È un po' così, sì. Poi cercavo di compensare anche questa situazione con volontariato ulteriore, esterno, rispetto al mio lavoro che faccio adesso. Però poi il sociale si è infilato, adesso sto riaffrontando i temi della vecchiaia, della solitudine. Alcune lastre ho fatto adesso su una cosa che mi angoscia, che sono i morti dei viaggi della speranza. È una roba che mi angoscia tantissimo. Ho fatto due lastre abbastanza intense, grosse, anche impegnative. Una delle due è la lastra che mi ha consumato più tempo della mia vita, ci ho messo 5 settimane a farla. Sì, però poi mi è servito in qualche maniera, non so come, metabolizzato questa specie di dolore che io ascolto molto la radio mentre lavoro, e quando sento queste notizie dei morti così è una cosa che mi angoscia, anche perché ho paura del morire in acqua. Mi sono accorto che è una cosa che mi terrorizza. Vivo queste morti come se fosse in qualche maniera un pezzetto di me ogni volta.
Fai coinvolgere molto.
Non lo so, sì, ma siamo coinvolti da tutto nella vita, però questa qua mi angoscia più di altre cose, ecco. E poi, visto che raccontandola in qualche maniera è un po' egoistico, ma
è un modo per esorcizzare la
sì,
paura.
Lo metabolizzo, sì, sì. Ma...
Whenever you're ready, oh, we could get it done today. Whenever you're ready. stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è. Il trucco c'è. Si chiama passione.
Allora Roberto, ti volevo chiedere di descrivere per i nostri ascoltatori, che ovviamente ci ascoltano soltanto attraverso la radio, di descriverci una delle tue opere, in modo da creare un'anteprima, che poi, ricordo agli ascoltatori, possono andare sul blog dove troveranno delle immagini.
Beh, possiamo continuare il discorso che abbiamo fatto un attimo fa, diciamo, di queste situazioni, diciamo, dei viaggi della speranza, no? Che è una cosa che mi ha coinvolto. Non è la cosa tipica del mio lavoro, ma è una finestra così particolare che magari, anche per, sono opere che magari non vanno frequentemente in mostra. Quindi magari forse possiamo parlare di quelle. Sono due tavole, una del 2004, rappresenta una battigia con un'acqua del mare che arriva, va e viene, insomma quelle acque che un po' ballerine, che si smuovono sulla spiaggia e fanno la schiuma, e c'è una scarpa su questa spiaggia. Io ero andato a fare una mostra giù a Modica, la Regina di Quadri, che è una delle poche gallerie italiane specializzate nella grafica, e mentre ero giù sono andato a fare una gita a Pozzallo, su questa spiaggia dove sappiamo che arrivano i barconi Viaggi della Speranza, così. E a un certo punto, mentre passeggiavo, ho visto una scarpa, una scarpa vista sulla riviera romagnola,
faceva tutto un altro effetto.
È un'altra storia, si pensa a immondizie finite male, qualcuno che ha buttato via qualcosa di vecchio. Qua invece la scarpa sulla spiaggia era sicuramente la scarpa di uno che l'aveva persa in malo modo, e mi è rimasta dentro questa cosa per un pochino di tempo, finché poi ho dovuto raccontarla. E c'è un sottotitolo, questa lastra si intitola L'ultima spiaggia, con un sottotitolo che dice: sento morire e rimorire un canto triste. È un verso di una canzone di Tête de Bois. Ed era vero, sentivo morire e rimorire con quest'acqua che sciabordava sulla spiaggia, era come proprio un canto continuo, una litania era, no? Ed è diventata poi una litania anche per me, perché dicevo, 5 settimane di lavoro, che è stato un lavoro molto intenso. Altra incisione l'ho fatta più recentemente, dopo questi ultimi viaggi terribili di questi ultimi mesi. Ho fatto una grande onda nel buio, con pochi riflessi di luce e due occhi che emergono dagli spruzzi dell'acqua. Il titolo della lastra è Ultima, morirà anche la speranza, con ancora questo sottotitolo, sento morire e rimorire un canto triste, che è questa onda che si ripete, no, con questo lamento. Volevo anche metterci forse un verso del Coelet, dell'Ecclesiaste, che dice: ecco i pianti degli afflitti e nessuno che li consola. Però era un po' triste.
Effettivamente il contenuto è altamente drammatico, però sì. Questo non significa che non sia un messaggio forte che viene poi raccolto.
Sì. Io non sono uno triste sostanzialmente, anzi sono uno, però ho un doppio volto, ecco, se si può dire. L'aveva colto recentemente Fugazza nel presentarmi la mostra che ho fatto a Ascoli Piceno, dicendo i due volti di Roberto Tonelli, evidenziando questi due aspetti: l'incisione della natura con questo senso panico del mondo, e invece poi questo irrisolto nel sociale.
Adesso poi parleremo anche dell'aspetto gioioso di Tonelli. Okay.
Cloud up in the sky, the flowers are just coming into bloom. All the lovers walk together hand in hand, but paradise is nothing without you. I didn't move your coffee cup, the cigarettes that you
together on memories of things we used to do. Now I don't even bother with my makeup. I just wanna turn around and wake up with you. A surprise. After all the promises you made, just
Allora, volevo chiederti, Roberto, siccome tu ci hai raccontato fin qua come sei arrivato all'incisione, che soggetti, e alcuni di questi sono intensamente drammatici, sono riferiti a avvenimenti dolorosi che ti hanno colpito molto. Però Roberto, per quel poco che lo conosco, è una persona anche molto solare, molto allegra. Ci vuoi raccontare l'altro aspetto?
Beh, diciamo intanto che questa parte che ho illustrato della produzione è fortemente minimale rispetto a un'altra che è più legata, diciamo, alla natura, tra virgolette, diciamo, ai luoghi della natura, ecco, che sono però luoghi davvero, luoghi ricchi di emozioni. Però siccome devo tirare fuori anche la parte un po' più ludica, dirò che ho tutta un'ampia produzione, abbastanza ironica, in cui cerco di castigare i costumi dell'uomo attraverso gli animali. Ho una serie di incisioni sulle oche fortemente antropizzate. I titoli possono raccontare cosa succede. C'è il comizio, un'oca su un carro che arringa delle altre oche, sotto un vengo anch'io, un'oca che segue disperatamente altre due che non la vogliono con sé, oche innamorate, due oche che congiungono i colli creando un grande cuore, le oche curiose,
ne ho una decina,
gita di gruppo, una serie di oche che vagano, oche haiku, sfruttando una poesia haiku di un'amica, Cornelia, l'oca madre, l'ho fatto quando un'amica ha avuto il secondo figlio e è tronfia di questa sua maternità. Ecco, e poi ho una piccola editoria abbastanza disimpegnata, diciamo così. Ho un librettino che in quattro incisioni che si intitola Pausa pranzo, dove c'è raccontate preliminari di un rapporto erotico.
Magari poi parliamo dei tuoi librettini, avevo in mente di chiederti qualcosa. Di solito a questo punto della trasmissione io chiedo sempre, quando ho un ospite, di parlarci del cibo, cioè che rapporto c'è tra arte e cibo, se c'è, e come lo vivi tu?
Il cibo è l'unica cosa che mi fa interrompere di incidere, perché quando arrivo a mezzogiorno, dopo le 4 ore d'officina, dalle 8 a mezzogiorno, io scappo in osteria a bere un bicchiere di vino per prepararmi per andare a casa a mangiare, perché mia moglie è molto brava a far da mangiare, mangio golosamente tutti i giorni, infatti si vede anche un po' dalla stazza.
Madonna,
che
è vero,
beh, insomma, mangio molto e mangio volentieri, mi piace cambiare, mi piace mangiare tante cose in piccola quantità.
Ah, sì. Davvero intenditore. Ma tua moglie è piacentina?
Mia moglie è di Reggio Emilia, della montagna reggiana.
Cucinerà benissimo.
Quando ci siamo sposati era una frana, la prima volta che ha fatto il primo piatto è stato uova con dentro un pomodoro, non ho capito bene, l'abbiamo gettato via, poi pian piano ha imparato e adesso è proprio brava.
Va bene, facciamo una piccola pausa, poi riprendiamo.
think about you all the time. But you always have to be playing tricks on my mind. But let me tell you something that don't matter, because I still love you. Can't stop the feeling, mommy, there's no way to do it. I'm on ya, I want ya, without ya, I can't do it. Can't handle the scandal, siempre te estoy amando. Don't play with my feelings, no me estés jugando. Stop the feeling, cause you know that I'm feeling. Can't stop the feeling, cause you know that I'm feeling.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Volevo farti una domanda che forse è un po' polemica. Volevo chiederti, tu hai scelto, dopo dei lontani trascorsi come pittore a olio, di tecnica olio, hai scelto di dedicarti all'incisione e all'incisione di tipo ortodosso, per cui con il bianco e nero rigorosamente. Questa scelta di privarti del colore è una scelta o secondo te non c'è privazione di colore?
Ah, io direi che non c'è, anzi addirittura mi complica la vita, perché io non ho, ad esempio, nei miei tubetti di colore non ho il nero.
Per la
stampa, sì, non uso il nero. Il colore più scuro che uso è il seppia, cioè io faccio incisioni monocromatiche, però da lontano possono sembrare anche nero, però prevalentemente uso dei toni, diciamo così, seppia integrato da terre d'ombra o naturale o bruciato, oppure dei verdi scurissimi che sembrano quasi neri. E in questo sono anche molto pignolo, nel senso che se non mi viene la tonalità giusta non stampo il pezzo. Cioè io credo che ogni pezzo abbia la sua tonalità giusta, che intanto non è il nero, e poi tra un verde scuro di un certo tipo e un altro verde più caldo, più freddo, ci sono delle differenze grosse. Io sto molto attento in queste cose. Poi
quindi per ogni lastra tu fai un certo numero di stampe. Sì. Queste stampe rispetto a quella lastra devono avere tutte la stessa tinta. Sì. Rigorosamente.
Sì, è così, questo mi complica molto le cose, perché ovviamente quando si fa una lastra nuova se ne tira pochi esemplari la prima volta, si fa un po' di prove d'autore, si centra i piccoli errori che ci sono, si centra il colore, se ne stampa magari 5, 6, 10 se uno vede che la lastra può avere anche un interesse commerciale, ma uno questo poi lo sa a posteriori, si fanno per il piacere di farle. E poi quando devo ristampare per andare avanti sulla tiratura, perché io non faccio tutta la tiratura subito, perché stampo io, non faccio stampare da uno stampatore, il problema è riprendere il colore giusto, e non è una cosa facile,
certo,
ecco, perché
soprattutto perché è un'alchimia.
Eh già, infatti sì. Poi non è solo quello, col tempo impari che, siccome io incido su zinco, fregando con le tarlatane quando pulisci la lastra, a seconda del tipo di tarlatana, se è più morbida,
diciamo, che cos'è, perché forse non lo sa.
Beh, la tarlatana è una garza amidata, quella che una volta usavano le donne nel sottogonna, oppure
una specie di crinolina.
Sì, è una garza, come quella garza delle fasciature, però molto più grande, nel senso che è alto 1,5 metri il tessuto, e viene amidata una volta con amidi di tipo vegetale, adesso con colle più animali, quindi abbastanza rigida, viene fatta su a palla e fregata in una serie di progressione, prima con una tarlatana più sporca, poi una più pulita, poi una più pulita ancora, fino a raggiungere i bianchi della lastra. E in questo processo di fregamento, per togliere l'inchiostro che non serve, cioè quello che è in superficie nella lastra, e lasciando soltanto quello che è nei solchi, il colore si ossida e tende a scurire.
Quindi sì. Comunque appare poi più scuro di quello che tu hai messo.
Di quello che hai messo, sì. E quindi se un periodo hai una tarlatana di un certo tipo e 3 mesi dopo, 4 mesi dopo hai una tarlatana diversa, di consistenza, di durezza, consumata meno,
cioè,
di più, è diverso,
altera
il colore, sì.
Jean. She thinks she's a woman at 17. Her legs are sturdy, Lord have mercy. A hometown fantasy. And she's leaving at the end of the day. For sweet Regine, she's heading for the city at 6:15. Her mother cries for her. Wait until you're older. She says it's all right, it's okay. I gotta find my destiny. Gonna make you proud of me at the end of the day. Lord, help her on her way. Stay there by her side when she cries, when she's so afraid. And please guide her to a light and whisper. Cause she's so green. There's no knowing where she's going. And no telling where she's been. But she's alright, she's okay. As she lives her life her way. Maybe she'll come back to me. Help her, Lord. She says she's all right. She's okay. She's gotta find her destiny. Maybe she'll come back to me at the end of the day. Help her, Lord.
Sì, questo problema dell'ossidazione è un problema anche abbastanza rilevante, perché le poche incisioni che ho fatto a colori, cioè o con del colore, ad esempio delle rose essiccate appese ad un chiodo, o un pesce in gabbia che si intitola l'astra ora d'aria, quindi la gabbia è scura, il pesce è un pesce rosso, è fatta con due lastre. La gabbia l'ho fatta su una lastra di zinco perché la gabbia è scura, quindi non c'è problema, certo, di ossidazione. Il pesce che è rosso l'ho dovuto fare su una lastra d'ottone, perché
con l'ottone questo problema non c'è.
Non c'è l'ossidazione del colore, se no non avrei potuto gestirlo questo pesce in qualche modo. Ecco.
Volevo chiederti, io so che tu sei sempre iperattivo, che hai una grandissima produzione, perché come dicevi prima lavori come un operaio 8 ore al giorno, e in effetti vedo anche la tua presenza in diverse parti, ci sono dei concorsi, ho visto che hai partecipato per esempio all'Ex Libris per la Biblioteca Comunale di Lomazzo, so che hai avuto diversi premi anche recentemente. Una tua attività è anche quella di editore. Ci dicevi prima, spiegaci bene come.
Ho iniziato prima come incisore con dei piccoli librini. Ho una collana che si intitola Briciole, di formato piccolissimo, 8 cm x 12, con 10 pagine di testo circa, 10 pagine sono formate questi librini, con due pagine di testo, uno di illustrazioni, il resto sono antiporta, frontespizio, colofon, eccetera. Praticamente ho raccolto poesie di amici vicini. A Piacenza c'è una realtà molto vivace sul piano artistico anche della scrittura, poeti, narratori, eccetera, e ho fatto fino adesso 26 librini con costruiti anche in una maniera anche un po' raffinata, con una sola coperta di carta con cuero vergatina di colori diversi, con una piccola custodia di cartoncino. Poi un'altra collanina che si intitola Piccole Storie, di cui ne ho fatti due, e poi ne ho degli altri che sono delle plaquette, come dicevo prima, pausa pranzo, o altri titoli che magari è meglio vedere dal vivo piuttosto che raccontarli per radio. Poi però, partendo da qui, ho buttato in piedi una piccola casa editrice che si chiama Stamperia della Luna nel Pozzo, Nonlus, che stampa quelli che nessuno ha mai stampato, cioè in un'Italia in cui tutti stampano mi sono accorto che ci sono delle cose che nessuno ha mai stampato e che valeva la pena stamparle. Allora ho fatto con degli amici questa associazione e stampiamo libri che altrimenti nessuno avrebbe mai visto.
E dove è possibile trovarle queste piccole opere?
Allora, le briciole e altre cose mie in studio, perché non le distribuisco in libreria, perché non voglio che vadano disperse per dei regali futili, cioè chissà che ci sono vengono a cercarli qua. E così anche le altre cose che faccio come incisore. La Stamperia della Luna del Pozzo invece distribuisce qui nell'ambito cittadino, perché
quindi a Piacenza
sì, perché il problema più grosso degli editori è quello della distribuzione, perché è una cosa quasi impossibile, a parte che c'è 4600 case editrici in Italia, che a dirlo così sembra no, poi soprattutto non c'è distribuzione. Chi è che può distribuire una casa editrice che io pubblico un libro all'anno? E comunque io lo proietto su una realtà locale. Poi succede che te lo recensiscono anche in giro per l'Italia, qualcuno ti scrive, gli spedisci un po' in qua e in là,
e quindi viaggia,
si sopravvive con questa cosa, sì.
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English. to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm legal alien, I'm saying flesh,
no matter what they say.
Allora Roberto, siamo sempre a Radio Imago. Io volevo chiederti se stai preparando qualcosa di particolare in questo momento. Sicuramente stai lavorando, perché ti abbiamo interrotto, lo so, perché normalmente anche oggi, che sarebbe un giorno di festa, tu ti dedichi al lavoro.
Beh, diciamo che ho la scadenza grossa di una mostra che adesso faccio qua a Piacenza l'8 dicembre alla Galleria Nuovo Spazio in via Calzolai, la galleria in cui espongo da sempre, diciamo, con una cadenza circa ogni 2 o 3 anni. Di fatto propongo tutti i pezzi nuovi, è stato un lavoro anche grosso, perché propongo 50-70 nuovi. Aggiungerò un pezzo che è stato premiato alla Biennale Italo-Spagnola di Francavilla Mare, San Carles de la Rápita. È un pezzo vecchio che però è interessante, si è riscoperto adesso a distanza di anni, e quindi devo stampare un po' di materiale. Poi, in occasione della mostra, ho fatto una serie di piccole incisioni che presenterò a parte nella mostra in un album, piccolissime, sono 6,5 x 12,5 cm, che rappresentano delle case, castelli, ponti della provincia, dal titolo Memorie di pietra. Volevo farne 5 o 6, poi mi ha preso la mano e ne ho fatte 16.
La solita incontinenza.
E adesso sì, perché adesso però ho il dramma di stamparle, perché incidere mi piace, anzi, poi forse non l'ho detto prima, ma io quando incido una cosa mi sembra di legittimarne l'esistenza in qualche modo, cioè non esiste perché c'è, esiste perché l'ho incisa, che è terribile questo.
È la vera creazione.
Ecco, è come quando, per dire, l'uomo primitivo incideva sulle grotte, non so, l'animale, il nemico, ecco, lo possedeva. Io, c'è un che di totemico quasi, no? L'inciderle, boh, allora,
perché l'arte magica,
il Ponte Gobbo è là dal Medioevo, però esiste solo da oggi perché l'ho inciso.
Senti, io purtroppo devo chiudere questa trasmissione, che invece richiederebbe molto più tempo. È stato un vero piacere, e quindi salutiamo i nostri amici di Radio Imago. Ci risentiamo tutti la prossima settimana.
Ecco, anche da parte mia tanti saluti. Mi chiedeva Emanuela a parte di dare anche dei riferimenti. Io lavoro a Piacenza, in via Garibaldi 65, in un palazzo del Cinquecento che vale la pena di vedere. Era il palazzo dove è nato Pier Maria Campi, primo storico della città, dove c'era la zecca di Ottavio Farnese, figlio di Pierluigi, ritornato a Piacenza dopo la defenestrazione dei nobili piacentini. E chi mi vuole contattare può mandare un'email a roberto-tonelli@libero.it.
Bene, allora un saluto affettuoso a tutti da Roberto Tonelli e Emanuela. Alla prossima settimana. Ciao ciao.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.